Podemos atrevernos a imaginar un mundo sin guerra.
Barcelona com a ciutat oberta al món.
Il faut freiner l'élévation des températures.
If you accept the unacceptable without being angry, then there's something wrong with you.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare e Popolare Network.
Sommario della puntata. Gerusalemme, capitale di Israele. L'ultima provocazione di Donald Trump rischia di destabilizzare ulteriormente l'intera regione. Secondo fonti palestinesi, il presidente statunitense ha già avvisato il presidente Abu Mazen dello spostamento dell'ambasciata da Tel Aviv a Gerusalemme. Turchia al via i primi processi ai professori universitari turchi accusati di propaganda terroristica a favore del PKK. Nel gennaio 2016 avevano sottoscritto un appello che chiedeva la fine delle ostilità. Catalogna, la Corte Suprema di Madrid, ha revocato il mandato di arresto europeo per Puigdemont. La giustizia belga avrebbe dovuto decidere il 14 dicembre. Dublino insiste. Status speciale per l'Ulster o niente accordo sulla Brexit. Honduras, rinviata la proclamazione del vincitore delle presidenziali 9 giorni dopo il voto. Il punto di Esteri. Terre agricole schiacciati dai debiti, migliaia di contadini indiani in piazza contro le banche. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
Partiamo dalle notizie, partiamo dalla Catalogna. Il giudice Pablo Larena del Tribunale Supremo Spagnolo ha ritirato il mandato d'arresto nei confronti dell'ex presidente della Catalogna, Carle Puigdemont, e dei suoi 4 ministri che si trovano con lui in Belgio. Sentiamo Giulio Maria Piantadosi.
Nelle vicende che riguardano la Catalogna è ormai difficile separare la questione politica da quella giudiziaria. Il Tribunale Supremo di Madrid ha deciso di ritirare l'ordine di arresto europeo contro Carles Puigdemont. La decisione potrebbe sembrare una mano tesa nei confronti dell'ex presidente catalano, ma non è così. Al contrario, per i giudici di Madrid c'è il rischio che dal Belgio venga data l'estradizione solo per reati minori. In questo modo Puigdemont rischierebbe una condanna minore rispetto agli ex ministri del suo governo che si trovano ancora in carcere. La giustizia spagnola punta adesso ad arrestare Puigdemont al suo ritorno in Spagna dopo le elezioni del 21 dicembre. Puigdemont guida la lista Uniti per la Catalogna e sarà sicuramente eletto. Ora dovrà decidere se tornare in Spagna e affrontare la prigione o rimanere in Belgio e rinunciare al suo seggio in Parlamento.
Honduras, il Tribunale Supremo Elettorale ha posticipato la proclamazione del vincitore delle elezioni presidenziali 9 giorni dopo il voto, mentre le proteste di piazza dell'opposizione che denuncia brogli elettorali hanno già causato la morte di almeno una persona. Gianni Beretta.
Situazione assai tesa e incerta in Honduras, ancora senza risultato elettorale presidenziale a 8 giorni dal voto. Il Tribunale Elettorale ha fatto sapere che il presidente uscente Juan Hernández dell'ultradestra honduregna supera per un soffio nel conteggio Salvador Nasralla, a capo di una coalizione moderata che punta a ristabilire la democrazia nel paese dopo il colpo di Stato oligarchico militare del 2009. Ma lo stesso Tribunale non ha ancora dichiarato ufficialmente il successo di Hernández, sotto pressione, com'è, dell'opposizione e degli osservatori internazionali che chiedono un rinconteggio di fronte a numerose illegalità registrate ai seggi e nello scrutinio finale. Ma ciò che è più clamoroso è che il reparto speciale dei Cobra della polizia ha intrapreso ieri uno sciopero bianco rifiutandosi di reprimere le manifestazioni di protesta dell'opposizione democratica che si sente scippata della vittoria e che sfida comunque lo stato di emergenza decretato dal governo in carica di Hernández, che non intende lasciare il potere.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore. Radio Popolare, Popolare Network.
Donald Trump avrebbe informato il presidente palestinese Abu Mazen della sua intenzione di spostare l'ambasciata americana da Tel Aviv a Gerusalemme, lo scrive il quotidiano Haaretz citando l'agenzia di stampa palestinese Wafa. Abu Mazen avrebbe ammonito Trump dei pericoli di una tale decisione sul processo di pace, sulla sicurezza e la stabilità nella regione e nel mondo. La legge sullo spostamento della sede diplomatica americana è stata approvata nel 1996 dal Congresso, ma ogni sei mesi la decisione viene congelata dall'inquilino di turno della Casa Bianca, quindi Clinton, Bush Jr. e Obama. La parte orientale della città fu occupata da Israele nel giugno 1967 e da allora due risoluzioni del Consiglio di sicurezza, la 238 e 242, invitano Israele a ritirarsi dai territori occupati. Il presidente turco Erdogan ha avvertito Trump che l'eventuale riconoscimento di Gerusalemme, capitale di Israele, rappresenta una linea rossa per i musulmani che potrebbe portare alla rottura delle elezioni diplomatiche della Turchia con Israele. Noi abbiamo sentito l'ex corrispondente a Gerusalemme e profondo conoscitore della questione palestinese, Eric Salerno, e gli abbiamo chiesto che idea si è fatto di questa mossa di Trump.
Non si capisce bene qual è la politica in questo momento degli Stati Uniti in Medio Oriente. Lui ha corteggiato chiaramente l'Arabia Saudita come prima iniziativa in Medio Oriente, parlando di una grande coalizione di arabi sunniti e cercando con questo di arrivare poi, sosteneva lui, sostiene ancora, a una pace tra gli arabi e Israele, la pace definitiva tra arabi e israeliani. In un momento come questo i leader arabi, compresi i sauditi, si troverebbero in grandissimo imbarazzo di fronte a una decisione di spostare l'ambasciata. Già una frase in cui decide di chiamare Gerusalemme capitale di Israele, se non formulata con molta cautela, potrebbe provocare una cosa del genere. Forse l'unica cosa che qualcuno suggerisce, sì, Gerusalemme è per noi la capitale di Israele perché dall'altra parte la Palestina deve avere la sua capitale, eccetera, eccetera, cioè una baghezza totale.
Ecco, se farà questo passo, secondo lei che cosa potrebbe succedere?
Possiamo pensare al peggio oppure soltanto una reazione, chiamiamo così, diplomatica. I palestinesi romperanno con gli Stati Uniti, sicuramente forse la Turchia potrebbe portare avanti la sua minaccia di rompere i rapporti diplomatici con Israele, ma non vedo perché debba farlo, perché non c'entra niente Israele, c'entra gli Stati Uniti in questo momento. Potrebbero essere probabilmente delle proteste, delle rivolte in giro per il Medio Oriente, non soltanto tra i palestinesi ma anche altrove, tutte cose che faranno grandissimo piacere agli iraniani e dispiaceranno sicuramente ai leader arabi, che già hanno abbastanza, come gli egiziani, i sauditi stesso, quelli dei paesi del Golfo avrebbero già dei grossi problemi a gestire queste proteste.
Trump dovrebbe parlare domani per annunciare la sua decisione, ma potrebbe anche slittare, lo ha scritto poco fa la CNN citando fonti dell'amministrazione americana. A provocare un rinvio rispetto ai tempi previsti sarebbe la discussione che si è aperta all'interno della Casa Bianca in seguito alle pressioni degli alleati, delle cancellerie europee e quelle dei paesi arabi, e in particolare si starebbe valutando come controbilanciare la decisione tenendo conto anche delle rivendicazioni dei palestinesi. Da Oslo in poi, quindi dal 93 in poi, Gerusalemme è stata sempre il piatto forte di tutte le trattative tra palestinesi e israeliani. Sentiamo ancora Eric Salerno.
Le trattative, c'erano alcune idee di trattative in cui si parlava tranquillamente condividere in qualche modo Gerusalemme senza arrivare mai a definire quale parte, quale pezzettino di Gerusalemme sarebbe stata la capitale di un eventuale Stato palestinese. Però Gerusalemme, sì, per gli israeliani è un tabù formalmente, e forse nella pratica. Per i palestinesi, da quello che hanno sempre detto fin dai tempi di Arafat, possiamo trovare un accomodamento, che l'idea sarebbe stato quello, ed è stato scritto in quasi tutte le bozze che erano andate avanti, bozze di negoziato, di eventuale accordo, si era parlato dei quartieri arabi di Gerusalemme Est che sarebbero stati gestiti in qualche modo dai palestinesi, mentre i quartieri ebraici ovviamente da Israele, con una bandiera palestinese che poteva sventolare in quei quartieri palestinesi e sede del governo lì anche, però ovviamente la modalità di portare avanti una cosa del genere non era stata ancora scritta nei documenti ufficiali, anche se c'erano stati molti suggerimenti su come attuare una cosa del genere, che è molto difficile in quanto c'è soltanto una collina, diciamo, che è quella di Abu Dis, vicino al Monte degli Ulivi, che dove c'è un collegamento tra la parte arabe di Gerusalemme e i territori palestinesi occupati.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
In Turchia iniziano oggi a Istanbul i primi processi ai professori universitari turchi accusati di propaganda terroristica a favore del PKK, perché nella Turchia di Erdogan è vietato firmare anche appelli che chiedono la fine della guerra tra esercito turco e i ribelli nel sud-est del paese a maggioranza curda. Sentiamo Serena Tarabini.
Sono medici, ingegneri, architetti, scienziati, economisti, letterati. Vengono dalle migliori università del paese. Nel gennaio 2016 resero pubblico in conferenza stampa un appello dal nome «Non saremo parte di questo crimine», il quale chiedeva la fine delle operazioni militari dell'esercito turco nel sud-est a maggioranza curda. 1128 firme, a cui si aggiunsero quelle di alcune centinaia di accademici e ricercatori di altre parti del mondo, fra cui intellettuali come Noam Chomsky e David Harvey. Da alcuni mesi il governo turco aveva strumentalmente interrotto la tregua con il PKK, formazione armata curda considerata terroristica. La pace non aveva funzionato elettoralmente. I curdi avevano preferito dare i voti a un partito di opposizione, anziché premiare l'HPP di Erdogan, che di conseguenza aveva perso la maggioranza assoluta. Meglio quindi ricorrere nuovamente al nazionalismo e alle ferite procurate da 35 anni di guerra civile per recuperare i voti perduti. Gli accademici denunciavano le terribili conseguenze di questa scelta sulla popolazione curda. Città assediate e distrutte, stragi, torture, definendolo un massacro deliberato e pianificato. Un'accusa a senso unico contro il governo che permise al presidente Erdogan di scagliare contro di loro un'incriminazione quale quella di sostegno a organizzazione terroristica. Quella che in fondo era una richiesta di pace diede il via ad un'altra dichiarazione di guerra. Nei giorni successivi alla diffusione dell'appello si verificarono fra le scene più brutte a cui un paese suppostamente democratico possa assistere. Forze di polizia negli atenei, professori prelevati all'alba dalle loro case davanti ai familiari, le porte dei loro uffici sigillate ed in alcuni casi vandalizzate. Alcuni accademici vennero arrestati, altri sono stati rilasciati, altri ricevettero semplicemente la lettera di licenziamento e il divieto di uscire dal paese. Carriere e soprattutto vite spezzate. Per 158 di loro, tutti provenienti dall'Università di Istanbul, oggi ha avuto inizio una prima udienza del processo. Ognuno di loro sarà ascoltato a intervalli di 10 minuti, una maratona che andrà avanti fino ad aprile. Davanti alla sede del Tribunale di Istanbul si sono radunate in presidio diverse centinaia di persone, gli accademici firmatari da altre città, i loro colleghi, i loro studenti. Su alcuni cartelli si leggeva: l'Accademia non si inginocchia davanti al governo. Gli avvocati hanno chiesto l'assoluzione e la non applicazione della legge antiterrorismo, rispetto alla quale gli accademici rischiano fino a 7,5 anni. Al momento tutte le richieste sono state rigettate e gli imputati ricompariranno davanti al giudice nell'udienza successiva.
Fare Radio Popolare.
Abbonati per sostenere l'informazione indipendente.
Il governo irlandese resta fermo nella richiesta di uno status speciale per l'Irlanda del Nord nell'ambito dei negoziati sulla Brexit, e questo è un punto chiave su cui ieri l'accordo è saltato in seguito al veto imposto a Theresa May dagli alleati unionisti nord irlandesi del DUP. Poco fa Juncker ha detto che incontrerà questa settimana May, forse domani o dopodomani, e soprattutto dovrebbero chiudere entro questa settimana la trattativa. Facciamo il punto con Alessandro Principe.
La Brexit è come i mondiali. Tutti sanno quando saranno, nessuno sa chi li vincerà. La data c'è, il 29 marzo 2019, l'accordo invece no, non c'è ancora. I quattro protagonisti della trattativa sono la Premier britannica May, il Presidente della Commissione europea Juncker e i rispettivi negoziatori David Davis e Michel Barnier. I punti da concordare sono essenzialmente tre: i soldi che la Gran Bretagna deve dare all'Unione Europea, la condizione, diritti e doveri, dei cittadini dell'Unione che vivono e lavorano in Gran Bretagna, il confine tra Irlanda del Nord, che esce, e Repubblica di Irlanda, che rimane. Quest'ultimo sembra essere al momento lo scoglio più difficile. Sulle prime due questioni si dovrebbe, ma il condizionale è necessario, arrivare all'intesa. Londra dovrebbe pagare a Bruxelles una cifra vicina ai 50 miliardi di euro, una via di mezzo tra le rispettive iniziali richieste. Sullo status degli europei in Gran Bretagna si è concordato al momento che ci sarà un periodo di transizione, possibilità di visti speciali, supervisione e possibilità di appello alla Corte di Giustizia europea per eventuali violazioni. Lo scoglio irlandese però sembra essere assai impervio e non è detto che si riesca a scavalcare. Ma cosa succede se non ci sarà nessun accordo? Il monito è arrivato dallo stesso negoziatore Barnier, che ha avvertito: senza accordo il Regno Unito cadrebbe a partire dal 29 marzo 2019, la data del divorzio, nel regime normativo previsto dall'Organizzazione Mondiale del Commercio, con relazioni paragonabili a quelle che abbiamo, ad esempio, con la Cina. Se Londra se ne andasse senza pagare il conto chiesto da Bruxelles, la palla poi passerebbe alla giustizia internazionale, le inadempienze di Londra potrebbero essere trattate come un vero e proprio default e l'Unione Europea potrebbe chiedere la confisca di alcune attività. Esiste addirittura un rapporto della Camera dei Lord secondo cui la Gran Bretagna in un simile scenario non avrebbe alcun obbligo legale nei confronti degli ex partner. Ciò aprirebbe un buco colossale nei conti europei e danneggerebbe le future relazioni diplomatiche con Londra per un periodo incalcolabile. Il cancelliere dello scacchiere, Philip Hammond, ha spiegato che potrebbero saltare protocolli anche banalissimi come quelli relativi al traffico aeroportuale, con il rischio che gli aerei britannici non possano più atterrare negli aeroporti europei. Potrebbero finire nel caos anche l'approdo di mezzi marittimi, il transito su strada con il ritorno dei blocchi doganali. Il Regno Unito smetterebbe infatti di far parte di decine di agenzie e accordi transnazionali che regolano questa e altre molte materie, a cominciare dalle licenze sulla distribuzione dei farmaci, altro caso nel quale sarebbe tutto da rifare. Senza alcuna intesa, i rapporti commerciali tra Londra e Bruxelles verrebbero insomma regolati dalle norme del WTO, le stesse sulle quali si basano le relazioni europee con Cina o Stati Uniti o altri paesi esterni. Il problema è che per alcuni prodotti, come gli alimenti e le auto, i dazi salirebbero e la competitività del settore agroalimentare, ad esempio, senza i più sussidi europei, subirebbe un duro colpo in Gran Bretagna. Le conseguenze occupazionali sarebbero probabilmente pesanti. Insomma, tutto fa pensare che l'intesa per una Brexit ordinata e concordata sia nell'interesse di tutti. Ma attenzione, il terreno dell'addio all'Unione è del tutto inesplorato.
De l'écrivain du même coup ne se sépare pas de te voir d'ici.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore. Esteri, popolare, popolare. Il giro del mondo in 24 ore. Radio Popolare, Popolare Network.
Se sappiamo molto sull'evasione fiscale globale o sullo spionaggio totale che è il Datagate, lo dobbiamo soprattutto ai dei giovani che a un certo punto della loro vita hanno deciso di denunciare i misfatti di una multinazionale o di una agenzia federale. Si chiamano Ed Snowden oppure si chiama Antoine Deltour. Stiamo parlando dei lanciatori d'allarme o whistleblower. Ebbene, facciamo il punto che cosa prevede in questo momento la legge in Europa, nel mondo, e poi facciamo anche un focus sull'Italia.
I whistleblower, letteralmente soffiatori di fischietto, è il lavoratore che durante l'attività lavorativa all'interno di un'azienda o un ente pubblico rileva una possibile frode, un pericolo o un altro serio rischio che possa danneggiare clienti, colleghi, azionisti, anche il pubblico o la stessa reputazione dell'ente, e per questo decide di segnalarla. Pur rischiando personalmente atti di ritorsione a causa della segnalazione, il lanciatore d'allarme svolge un ruolo di interesse pubblico, dando conoscenza di problemi o pericoli all'ente di appartenenza o alla comunità. Dal punto di vista legislativo, in molti paesi sono tutelati, ma non abbastanza. Negli Stati Uniti, la legge sancisce che chi denuncia truffe ai danni del governo ha diritto a una parte del risarcimento. Nell'Unione Europea, gran parte dei paesi membri sono accomunati da normative inefficaci o del tutto inesistenti. Sono solo 9 su 28 gli stati membri che hanno introdotto leggi effettive in difesa dei whistleblower e che prevedano reali meccanismi di protezione per chi corre il rischio di subire gravi ripercussioni in ufficio, dalle minacce al mobbing fino alla perdita del posto di lavoro. In Italia la legge è stata approvata definitivamente solo 15 giorni fa. In sostanza, il dipendente pubblico che segnala illeciti non potrà essere sanzionato. La tutela del whistleblower si estende anche al settore privato. Ogni tutela salta nel caso di condanna del segnalante in sede penale, anche in primo grado, per calunnia o diffamazione. L'avvocato Guido Scorza è esperto dei temi giuridici legati all'innovazione tecnologica e a Internet.
Non è la migliore legge possibile, ma è una legge che fissa alcuni principi importanti, il diritto all'anonimato del lavoratore che denuncia, il diritto del lavoratore che denuncia a non essere discriminato in ragione della denuncia. Questa legge, come d'altra parte nessuna legge quando si parla di doveri e di diritti civici, di convivenza tra le persone, è sufficiente, nel senso che fissa alcuni principi. Quello che adesso serve per dare forma e sostanza ai diritti che sono sanciti nella legge è un'operazione culturale importante, cioè dobbiamo maturare tutti quanti la capacità di fare scudo e di metterci attorno al denunciante, di far sentire a chiunque di noi che si trovi a fare una denuncia di un fatto illecito di cui viene a conoscenza mentre lavora dalla parte giusta, e soprattutto serve un buon impianto tecnologico nelle pubbliche amministrazioni così come nelle imprese private, cioè quella garanzia di anonimato che la legge in linea di principio fissa va tradotta in realtà. Io che denuncio devo essere certo di rimanere anonimo, non solo perché lo dice la legge, ma anche perché la tecnologia che utilizzo per denunciare rende questa finalità, questo obiettivo, questo principio possibile e reale.
Il 15 marzo scorso la Corte d'Appello del Lussemburgo ha dichiarato colpevole Antoine Deltour e Raphaël Hallé, i due giovani francesi che hanno fatto scoppiare lo scandalo LuxLeaks. Sono ex dipendenti della PricewaterhouseCoopers, uno dei colossi della consulenza finanziaria, e prima di licenziarsi, nel 2010, i due giovani analisti avevano scaricato sui loro computer migliaia di documenti riservati che riguardano gli accordi fiscali stretti tra il governo di Lussemburgo, al tempo guidato dal presidente della Commissione europea Juncker, e 340 multinazionali, da IKEA a Apple, da Amazon a Fiat. Da qui la condanna per aver sottratto documenti riservati. E in Italia?
Beh, diciamo che tra denunciare e condividere con il mondo, anche se la finalità è la denuncia, dei documenti riservati, evidentemente c'è una differenza. La legge abilita e protegge la semplice denuncia del fatto illecito del quale si viene a conoscenza nello svolgimento ordinario della propria attività lavorativa, quindi non chi si trasforma per ragioni nobili o meno nobili.
Nonostante tutte le maggiori organizzazioni internazionali di cui fanno parte, i paesi UE riconoscono l'urgenza democratica di fornire un sostegno ai whistleblower, ma manca ancora una normativa complessiva a livello europeo. Per proteggere tutti i whistleblower, senza distinzione, un'iniziativa UE a loro favore sarà decisiva.
Gli approfondimenti del progetto European Center for Press and Media Freedom sono disponibili sul sito di Osservatorio Balcani e Caucaso.
Sulla app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
Andiamo con la rubrica dedicata alle terre agricole, andiamo in India e prima di sentire Marta Gatti a tutti un caro saluto da Shauki.
Schiacciati dai debiti, alla fine del mese di novembre si sono riversati per le strade di New Delhi migliaia di contadini indiani, 184 associazioni e comitati di agricoltori provenienti da diversi stati, dal Tamil Nadu al Madhya Pradesh, dall'Uttar Pradesh al Punjab, si sono riuniti in un'assemblea in piazza per promuovere nuove leggi. Chiedono una presa di posizione del governo che annulli i debiti dei contadini e preveda una politica di prezzi più equi per chi produce. Molti agricoltori indiani, infatti, in caso di cattivo raccolto rischiano la bancarotta. Devono affrontare da un lato i prezzi bassi al momento della vendita dei loro prodotti e dall'altro l'aumento dei costi di produzione e delle spese familiari. I contadini spesso si trascinano i debiti dall'anno precedente senza riuscire ad estinguerli. Si indebitano per poter investire nella produzione, nell'acquisto di nuove sementi, nel sistema irriguo o nella chimica. Non sono solo le banche a concedere prestiti agli agricoltori, spesso si tratta di realtà informali che spingono il debitore in un circolo senza fine. In molti casi la stessa famiglia deve soldi a più soggetti e difficilmente riuscirà a restituire il dovuto a tutti. I più indebitati sono i piccoli contadini o coloro che possiedono terre marginali da meno di un ettaro, perché basta perdere un raccolto per spingerli a impegnare la casa e la terra. Nel 2016 il governo ha approvato un sistema di assicurazioni che dovrebbe aiutare il contadino in caso di cattivo raccolto e ha istituito prezzi minimi di supporto per alcuni prodotti. Queste misure però non sembrano incidere sullo stato di malessere degli agricoltori. Non si è ridotto infatti il numero dei suicidi tra i contadini, che annualmente si aggira intorno ai 12.000. La maggior parte di loro sono uomini, in piena età lavorativa. Si tolgono la vita bevendo prodotti tossici come i pesticidi, perché sono facilmente accessibili e molto utilizzati nelle campagne. Spesso lasciano vedove e figlie senza niente, perdono casa e terreno. Altri scelgono di migrare nelle città in cerca di lavoro, abbandonando i campi. A mettere in ginocchio i contadini più poveri sono le sempre più frequenti ondate di siccità e le piogge fuori stagione, che distruggono i raccolti e impediscono di ripagare i debiti accumulati. Ma ad incidere sulla situazione odierna sono anche le conseguenze della rivoluzione verde, che ha promosso un'agricoltura intensiva ad alti input, pesticidi, fertilizzanti, erbicidi, un costo che i piccoli contadini fanno sempre più fatica a sostenere.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.